Cari Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa del Padre. E parliamo di San Giuseppe. Da un po' di tempo stiamo leggendo il testo di Tarcisio Stramare, San Giuseppe, dai padri della Chiesa agli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo, edizioni domenicane italiane. Un grande testo, anche se semplice nel suo contenuto, perché ci dice un po' qual è la strada teologica che ha percorso San Giuseppe, che i padri ci hanno fatto percorrere meditando San Giuseppe sin dalle origini fino ad oggi. Siamo adesso nel terzo-quarto secolo, a cavallo, ecco, dell'editto di Costantino, il tempo di Eusebio di Cesarea, che è un grande storico, un grande scrittore ecclesiastico, un grande teologo, però certamente non è un santo, perché ha un po' diciamo declinato verso le posizioni semi-ariane. Cioè, non è riuscito ad abbracciare completamente i contenuti del Concilio di Nicea, anche forse spinto da necessità, ecco, necessità logistiche, obiettive, perché c'erano gli imperatori che erano ariani, che Costantino ha ricevuto un battesimo ariano da vescovo Eusebio di Nicomedia, che era ariano. Costantino, Costanzo, Costante, insomma, Costantino e i suoi figli non erano propriamente nella retta fede. Beh, si può anche scusare questo, perché insomma, erano guidati da vescovi un po', forse non proprio ariani, ma semi-ariani, che hanno scelto una formula diversa dall'Homoousios, magari l'Homoousios, cioè, che erano in parte simili, in parte diversi, il padre e il figlio, e quindi insomma intaccavano un po' la purezza della fede, queste formule, no? Anche se conciliavano un po' quelle che erano le posizioni di Ario, però non si può venire a compromessi nella verità, soprattutto le verità di fede, eh? La morale, certo, alle volte non è che bisogna venire a compromessi neanche con la morale, però insomma ci sono mille distinguo. Invece la fede deve essere certa, dobbiamo credere in Cristo, unico Dio, vera fede. In polemiche con gli ebioniti, sette di origine giudeo-cristiana, che consideravano Cristo un semplice uomo comune, diventando giusto, progredendo nella virtù, ma generato dall'unione di un uomo con Maria, ecco, gli ebioniti negavano recisamente la divinità di Cristo, non come Ario, ma insomma in una maniera molto più radicale. Era parto di un uomo, Cristo. Invece Ario, insomma, arriva a dire che è qualcosa di spirituale, no? Che è un angelo, Gesù è un angelo, quindi non viene da un uomo, no? Ario è un eretico un po' nobile, un po' raffinato, non è proprio come questi ebioniti, che erano poi discepoli di Giovanni Battista. Eusebio afferma che il Signore nacque da una vergine e dallo Spirito Santo. Quindi ci arriva pure a dirlo, Però era uguale al padre, la stessa sostanza, e no, a quello non ci arriva a dirlo, anche se riconosce che viene dallo Spirito Santo. Dunque, tra gli ebioniti nomina Simmaco, traduttore della Sacra Scrittura. Da parte sua Eusebio ritiene che Giacomo, detto fratello del Signore, fosse figlio di Giuseppe. Beh, insomma, Giuda di Giacomo, Giuda Iscariota. Ecco, Giuda Iscariota sicuramente non era parente, però almeno due degli apostoli si dicono parenti del Signore, appunto Giuda e Giacomo, no? Giacomo di Alfeo e Giuda non l'Iscariota, che venivano da Nazareth. E quindi, insomma, Eusebio li ritiene addirittura figli di Giuseppe. Forse figli di un precedente matrimonio, ma avrebbe almeno, insomma, un po' la grandezza della verginità di Giuseppe, no? In questo modo. E custode della verginità, perché se lui non è vergine, come fa a essere custode della verginità? Oppure un matrimonio successivo, ma questo è impossibile, perché se Giuseppe era già più grande di Maria, e poi Maria sopravvive a Giuseppe, perché sotto la croce Giuseppe non c'è, come fa a essere sposo, ecco, di altri Giuseppe. Nelle Quaestiones Evangelicae ad Stephanum, Eusebio affronta subito la questione della genealogia. Come mai gli evangelisti dichiarano nelle loro genealogie che Gesù discende da Davide? Questo è un argomentum princeps. Come faceva Gesù a discendere da Davide? Ci voleva la mediazione di Giuseppe, infatti lui lo dice. Certamente è motivo di Giuseppe. Gesù assume la paternità di Gesù, non la realizza secondo natura, perché non è il padre naturale, però l'assume, lo può fare, tutti lo facevano, anche gli imperatori romani adottavano i loro successori, no? Quindi l'adozione era un sistema di figliolanza, anche se non era insomma, naturale, però era riconosciuto dal diritto, e anche dal diritto ebraico. Quindi, no? Nelle questioni evangeliche, quindi, affronta la questione della genealogia. Certamente egli è figlio di Davide, dice Eusebio, a motivo di Giuseppe, discendente di Davide. Tuttavia il Cristo non è nato da Giuseppe, ma dallo Spirito Santo e da Maria, come dice la Scrittura, perché gli evangelisti volevano presentare la genealogia di Cristo, Christi stemma. Ecco, la genealogia è lo stemma. Ecco, ancora si dice stemma codicum, quando si dice la famiglia dei codici. Ecco, che appartengono, che fanno sviluppare proprio insomma, l'approssimazione, magari maggiore possibile, del testo dell'autore. Ecco, da questo stemma, dai più insomma, recenti e meno recenti, si risale all'idea dell'autore. Quindi, Christi stemma, gli evangelisti volevano presentare la genealogia di Cristo, avrebbero dovuto riportare la genealogia di Maria, e non quella di Giuseppe, con il quale il Cristo non ha nulla in comune nella sua carne, non essendo stato generato da lui. Se infatti Gesù non proviene da Giuseppe, ma dalla sola Maria, non può provenire neppure da Davide, dal momento che nessuna narrazione attesta che Maria proceda dalla stirpe di Davide, in maniera arbitraria. Dunque, gli evangelisti celebrano la nascita di Cristo dalla stirpe di Davide. Infatti, egli non è figlio di Giuseppe, né Maria trae la sua genealogia da Davide. Quindi qui c'è la sottolineatura della bontà della adozione che conferisce la paternità. Come vediamo, si sta sempre più animando la questione sulla genealogia. Eusebio risponde alla questione nella storia ecclesiastica subito dopo aver riportato il parere dell'Africano, per armonizzare le divergenze genealogiche. Una volta presentata la genealogia di Giuseppe, è stata esposta tacitamente anche quella di Maria, dal momento che secondo la legge di Mosè erano vietati matrimoni tra persone di diverse tribù. È prescritto di prendere moglie dallo stesso popolo e dalla stessa tribù, in modo che l'eredità della famiglia non passi da una tribù all'altra. Ecco, questo Stefano, africano probabilmente, no? Sosteneva che la stirpe di Gesù non era quella di Davide, perché appunto Gesù è figlio di Dio. Ma c'è un altro argomento che a fortiori dovrebbe dimostrare a maggior ragione che Gesù è proprio della stirpe di Davide, anche naturale, cioè che non si potevano sposare persone di diverse tribù. Allora, se Giuseppe è figlio di Davide e sposa Maria, per forza Maria deve essere figlia di Davide pure lei, deve essere della stessa stirpe, perché non era permesso, no? La stirpe andava perpetrata, no? E quindi, ecco, se Giuseppe prende in moglie Maria, è perché anche lei è della stirpe di Davide. Nel ragionamento di Eusebio, la discendenza di Giuseppe da Davide conferma che anche la Vergine Maria proviene dalla stessa stirpe, partendo dalla duplice affermazione che l'uomo è capo della donna e che i coniugi sono una carne sola. Eusebio ne deduce, poiché se è scritta la genealogia del capo, non ne segue che il corpo non sia considerato insieme al capo. Per cui Maria, già sposata Giuseppe, Iosefo Yamnopta, va considerata giustamente nella sua genealogia, soprattutto essendo chiaramente dimostrato che non solo ella sia stata della sua tribù, ma anche della sua casa e della sua famiglia, e anche della famiglia, e anche della casa, e anche della tribù, perché ci si sposava tra familiari. certo non consanguini, questo no, cioè non figli di fratelli, consanguini fino alla terza generazione, no, però per mantenere la stirpe, ci si teneva molto alla discendenza, questo era un segno distintivo dell'ebraismo, Abramo e la sua discendenza, per sempre, quindi i figli di Abramo, ognuno la sua tribù, dovevano dare una discendenza per tenere fede alla promessa fatta da Abramo. Era proprio un fatto religioso, sposarsi e avere dei figli, no? Perché se no come avrebbe prosperato fino alla fine del mondo, come la sabbia sulla spiaggia del mare, la stirpe di Abramo, come si sarebbe mantenuta la promessa fatta da Abramo? Era un obbligo religioso sposarsi, e sposarsi con una persona della stessa stirpe, a cui sei stato assegnato. Quindi è della tribù e anche della casa e della famiglia. Inoltre, nel suo colloquio con Maria, facendo la sua predizione, fra le altre cose, Gabriele disse: e Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. È padre. Quindi è l'angelo che delinea la genealogia già avvenuta, mostrando apertamente che Davide era il progenitore di colui che stava per essere generato da lei. In caso contrario, infatti, come potrebbe essere verosimile che l'angelo abbia detto queste cose, queste parole alla Vergine, se non si ammette che essa stessa era della stirpe di Davide? Ad una, infatti, che non fosse discendente della stirpe di Davide, l'angelo non avrebbe detto l'espressione «e Dio gli darà il trono di Davide, suo padre». Di quale padre parli, giustamente, la Vergine? Gli avrebbe domandato, mostrando di non conoscere l'uomo e sapendo di aver concepito per opera dello Spirito Santo, se il discorso non fosse stato chiaro e fatto alla presenza di una figlia di Davide. Quindi la Madonna accetta per buono questo, che è figlio di Davide, che Davide è padre del suo figlio. E perché lo accetta se non è vero? E invece è vero, perché lei non può accettare ciò che è falso, no? Solamente i discorsi dell'angelo, no? I discorsi che vengono da Dio devono essere accettati come veri. Di conseguenza, a buon diritto, Luca dice: anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì nella Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché gli era nella casa e della famiglia di Davide, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta. Certamente non leggeremo più il presente passo evangelico in maniera ambigua, come se Maria fosse andata soltanto a dare il suo nome, ma penseremo che anche ella, non diversamente da Giuseppe, era della casa e della famiglia di Davide, dato che deriviamo le prove di siffatta interpretazione dal discorso, da quanto abbiamo esposto in precedenza. Quindi c'è questa chiarezza, no? Anche Giuseppe della Galilea, della città di Nazareth, salì nella Giudea, alla città di Davide, lui sale lì per registrare la sua famiglia. Vabbè, si dice che le donne non contassero molto a quell'epoca, bisognava registrare il capo famiglia. Però anche la Madonna è parte di questa famiglia, perché ci deve andare anche lei? Se non è della casa di Davide, no? Ci deve andare anche lei a farsi registrare. È della casa di Davide. Quindi anche questa è una prova che effettivamente nelle viscere di Gesù c'è il sangue di Davide. Ci fermiamo qui questa prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Sono sui monti santi, il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe, di te si dicono cose stupende, città di Dio.
Il Signore
che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
Il Signore.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, abbiamo visto come Eusebio lo definisce proprio figlio di Davide in base a tante considerazioni che ci sono nei testi sacri. È un profondo conoscitore della Bibbia, anche se appunto forse per convenienza si è piegato un po' all'arianesimo, cercando il compromesso soprattutto con le autorità, gli imperatori che erano ariani. Però ecco, c'è una teologia anche buona su San Giuseppe. Accanto all'interesse per garantire una carnale discendenza davidica a Gesù, c'è anche quello per la paternità giuridica di Gesù da conciliare con il suo concepimento virginale e la necessità del matrimonio. Rifacendosi alla lettera agli Efesini, capitolo 19 e seguenti, di Ignazio di Antiochia, dove questi tratta dei misteri nascosti al dominatore di questo mondo, in particolare di quelli riguardanti la virginità di Maria e la nascita da lei del Salvatore, oltre poi alla morte stessa di Cristo, cioè questi misteri sarebbero nascosti al principe di questo mondo, no? La virginità di Maria, la nascita del Salvatore e anche la morte del Salvatore, no? Perché sono i tre episodi proprio che delineano la redenzione. La domanda: come avrebbero potuto credere tutti i mortali che vedevano l'unto di Dio vivere tra gli uomini come tutti gli altri, che egli fosse nato da una ragazza ignara di nozze? Eh sì, questo fa tanto problema anche oggi a tanti cristiani, a tanti teologi pure. Ma no, no, la Madonna non è vergine, ha concepito naturalmente, anche insomma sacerdoti di un certo prestigio sostengono questo. Certo, hanno umanizzato tutto e quindi non capiscono più l'azione dello Spirito Santo, non capiscono neanche più l'incarnazione nella redenzione, perché se Gesù è uno come noi, allora noi non siamo salvi, non siamo salvati per niente, perché non c'è la potenza divina, ecco, nell'uomo, no? Non può agire. C'è da dire inoltre che se si fosse saputo che Maria aveva partorito un figlio senza Giuseppe, Giuseppe sarebbe caduta sotto le sanzioni della legge mosaica. Ma io penso che al Signore piace sfidare proprio le situazioni impossibili, no? Ecco, una donna incinta che non è incinta del marito, la legge la condanna a morte. Ma perché proprio in questa società è nato Gesù? Se fosse nato oggi, vabbè, tanto sono tutti accompagnati, insomma, non si sa di chi è figlio. Il figlio è attribuito solo alla madre, per lo più, ecco. È solo la madre che ha diritto di vita e di morte addirittura sul figlio, no? Prima era il padre, adesso è solo la madre, no? Ecco. Si può decidere di abortire, quindi di uccidere il bambino, oppure di farlo vivere. Quindi si è capovolta la società. Nell'aborto non c'è nell'ebraismo, no? Però c'è l'uccisione della madre se è incinta di un altro uomo che non è il marito, se quindi è adultera. E infatti gliela portano a Gesù l'adultera. Questa è adultera, quindi si deve pronunciare bene sull'adultera. La legge di Mosè dice che bisogna uccidere donne di questo genere. Una donna sfida anche questo, no? Non che non lo sapesse, ma non fa ragionamenti umani. Lei si fida di Dio. Dio ha detto così, e quindi io devo fare quello che dice il Signore. Mi uccideranno, e va bene. La vita appartiene a Dio, appartiene a me. Io faccio la volontà di Dio. Ecco. È martire la Madonna in questo. Si vede che è regina dei martiri, perché ha sfidato il martirio. Ha sfidato il martirio. La legge ebraica la condannava. Tuttora nel Talmud, quello babilonese più duro, si dice che la Madonna è un'adultera, no? non solo un'adultera, ma è pure blasfema, perché avrebbe sposato un soldato romano, Pandera, no? E quindi Gesù sarebbe un ibrido, sarebbe figlio di donna ebrea, quindi ebreo per questo lato, però sarebbe figlio di un romano, no? E quindi doppio peccato, di commistione di popoli e di adulteri. Dunque, la domanda: come avrebbero potuto credere tutti i mortali che vedevano l'unto di Dio vivere tra gli uomini come tutti gli altri? Cioè, aveva un aspetto simile a tutti gli altri uomini, ma invece era nato da una ragazza ignara di nozze. Era nato dalla Vergine, e questa era una delle prove della sua divinità. C'è da dire inoltre che se si fosse saputo che Maria aveva partorito un figlio senza Giuseppe, sarebbe caduta sotto le sanzioni della legge mosaica. Bisognava perciò considerare come la scrittura attentamente scriva. Prima che andassero a vivere insieme, scrive San Eusebio, fu trovata incinta per opera dello Spirito Santo. È come se dicesse chiaramente che lei non aveva concepito prima delle nozze antenupzias, né prima di andare dal marito ad virum accederet, ma dopo essersi sposata con Giuseppe, con Iosefo, coniugata, e aver cominciato ad abitare con lui. Apudeam conversari. Una volta che abitavano insieme ed erano visti comportarsi già come sposati, allora, ma prima di unirsi, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Tutte queste cose furono predisposte molto accuratamente per evitare che si venisse a sapere. Infatti, se a Maria fosse capitato di concepire quando era ancora presso i suoi genitori, perché naturalmente si sarebbe divulgato il fatto che essa non aveva concepito con il concorso del marito, immediatamente avrebbe subito la pena secondo la legge. O se non questo, di certo non si sarebbe liberata dalla macchia di stupro. D'altra parte non poteva essere testimone di se stessa, come non sarebbe stata la persona più indicata a far fede di ciò che le era accaduto. Nessuno infatti si sarebbe lasciato convincere dell'apparizione dell'angelo e avrebbe creduto a lei che narrava ciò che le era stato detto da Gabriele. Né Giuseppe l'avrebbe accolta in casa sua già incinta, lui che era riconosciuto pubblicamente giusto. Opportunamente perciò essa fu trovata incinta ed in modo per così dire maritale, non nella casa dei suoi genitori ma in quella di Giuseppe. Prima infatti che iniziassero a vivere insieme, dice la scrittura, si trovò che aveva concepito. Ecco, solo Giuseppe è la via di Maria, no? Perché Giuseppe è toccato dalla grazia come Maria. Quindi qui si vive di grazia, qui non si vive per elementi giuridici, per dati sensibili, si vive di grazia. E la grazia ha voluto che Maria restasse incinta per opera dello Spirito Santo. Ma nessuno avrebbe capito questo, perché non c'era mai stato un caso simile. C'erano state donne che avevano generato figli in età avanzata, e questo era molto miracoloso, perché non essendoci più gli elementi, non essendoci più l'ovoscita, insomma, non si sarebbe più potuto generare. E nella donna, quindi era già un miracolo potente questo, però si innestava sulla natura umana. Gesù, insomma, Dio faceva questo miracolo ad personam, no? Ma anche qui però qui fa un miracolo non tanto per Maria, ma perché per se stesso, perché venga glorificato il suo nome, cioè lo Spirito Santo stesso, Dio stesso scende sulla Vergine. Prima di unirsi si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Tutte queste cose furono predisposte molto accuratamente per evitare che si venisse a sapere. E doveva essere Giuseppe il ritenuto, il presunto sposo, perché non si poteva capire altrimenti, no? Non si poteva capire una cosa così grande. Non è una menzogna questa, è una specie di simulazione, ma neanche simulazione. Insomma, era il vero sposo. Ma non era lo sposo coniugale, era lo sposo giuridico, era lo sposo consensuale. Ecco. ma non legato alla generazione, che appunto in questo caso è sospesa perché è presa in carico da Dio stesso. Dio stesso è garante della generazione. Si deve qui riconoscere che la spiegazione di Eusebio, pur non concordando con l'interpretazione attuale oggi più diffusa, è molto ragionevole e quadra bene con la tesi del silenzio, proprio dei misteri dell'incarnazione. Cioè questo fatto che non si doveva sapere. No, oggi sembra quasi un inganno, no? Ecco. Ma è un uomo di curia come Eusebio, conosce bene che non tutto si può dire, eh? Non si può dire tutto a tutti, anche San Francesco in fondo lo dice, no? È male rivelare i segreti del re, le cose più intime dello spirito non vanno dette, perché non si capiscono, no, non si possono capire. Infatti, ecco, le grandi sante che avevano rivelazioni anche mistiche, spesso si rifiutavano di scriverle. All'inizio poi erano obbligati dal confessore o dal direttore spirituale e allora scrivevano, però di per sé non volevano scrivere, no? Anche Padre Pio, che ha questi segni così prodigiosi delle sue stime, non lo voleva far vedere a nessuno, no? Non voleva che sia, neanche lui le voleva guardare, no, anzi chiedeva al Signore di, almeno di tenere nascosto, se proprio le doveva portare, almeno che non le vedesse nessuno. Ma non era inganno questo, è proprio preservazione del segreto del re. Appena nel capitolo precedente, Eusebio aveva ricordato che tra i miracoli che era piaciuto al Salvatore tenere nascosto c'era quello della sua nascita, così che nessuno di coloro che lo conobbero durante la sua vita mortale, eccetto pochi, paucis exceptis, cioè San Giuseppe, la Madonna, questi lo sapevano, forse Santa Elisabetta, perché ha detto la madre del mio Signore, quindi c'è una prova concreta che lei sa che il bambino che porta in grembo Maria non è figlio di un'unione carnale, è Dio, Dio non viene da unione carnale, Dio viene da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Anche commentando il Salmo 71, Eusebio accosta il silenzio della pioggia, scenderà come pioggia sull'erba e come acqua che rola la terra, alla nascita di Gesù. Quindi il silenzio è misterioso, il silenzio è nascosto, il silenzio è il luogo di Dio. Cadendo sull'erba, infatti, la pioggia scende in maniera impercettibile, senza rumore. Di conseguenza, dunque, la generazione secondo la carne del nostro Salvatore avvenne in maniera del tutto analoga alla pioggia, affinché nessuno, nemmeno tra coloro che abitavano nelle vicinanze, capisse e udisse il mistero del concepimento e il parto della Vergine. Ecco, il mistero del silenzio e anche Giuseppe custode del silenzio. Eusebio ritorna con insistenza sul tema del silenzio e dell'utilità della presenza di Giuseppe per nascondere il concepimento virginale di Gesù. Così come abbiamo dimostrato utilmente, utilità, era stato nascosto alla gente durante quel tempo il concepimento di Gesù per opera dello Spirito Santo. E Giuseppe fu assunto nel ruolo di padre, in parentis locum, così da essere posto meritatamente nella genealogia come padre del bambino, tanquam puri genitor. Senza questo sarebbe stato considerato senza padre, nullo parente, il bambino la cui genealogia non fosse derivata da lui, cosa che avrebbe indotto molti all'impietà, se per ignoranza della verità non avessero giudicato onestamente i suoi natali. Dunque utilmente egli è stato considerato e figlio del carpentiere e fratello di quelli che erano chiamati figli. È giusto, dice, che è stato così. Perché ci sarebbe stato disonore, questo che è figlio di nessuno, figlio di NN, beh, i maligni certo dicono così, ma solo nella fede si può capire che Gesù è il figlio di Dio, per la discendenza giuridica no, quindi ci voleva una copertura giuridica, questo dice Giuseppe, no? È giusto che sia avvenuto così. Si tratta qui di figli di Giuseppe, l'espressione non è ben chiara. Rimanendo sempre nel tema del silenzio, che equivale al nascondimento, Eusebio include anche l'umile stato sociale di Giuseppe assunto da Gesù, che non era venuto per mostrare il suo regno divino, secondo l'Apostolo. Infatti, se ipsum ex inanivit formam servi accipiens, si fece obbediente assumendo la condizione di servo, e non rifiutò di essere considerato figlio del povero Giuseppe, pauperis qui Iosefi, non resucusavit filius videri. Lo stesso concetto viene ripetuto nel commento ai Salmi. Gesù nella sua gioventù, venendo educato da Giuseppe, che era considerato suo padre e da sua madre secondo la carne, era povero tra i poveri. benché secondo l'altra sua vita fosse ricco, si fece povero per noi affinché diventassimo ricchi attraverso la sua povertà. Ecco la grandezza di Giuseppe, è proprio nella sua umiltà. Dice, ma perché questi umili Natali? Perché un uomo che non vive neanche più nella sua tribù, vive a Nazareth in Galilea, no? Ecco. Perché questa copertura, ecco, che di uno che fa il falegname, quindi insomma non vive più la sua regalità, almeno politica, è perché Gesù, il Vangelo, San Paolo anche lo dice nella lettera ai Corinzi, ecco, se Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla, ciò che è ignobile e disprezzato, per ridurre a nulla le cose che sono. Non si riferisce solo agli apostoli, si riferisce proprio a Cristo. Cristo è nulla per il mondo, che oggi, chi lo considera Gesù Cristo? Oggi si parla di Draghi, di Putin, di Biden, no? Ma non di Gesù Cristo. Non è importante per il mondo, ma è importante per Dio, perché è il Figlio, è il Redentore del mondo. Beh, grazie della vostra attenzione, cari fratelli. Uniamoci a San Giuseppe, la preghiera costante per la Chiesa, perché sia salvata, perché sia spirituale, perché sia tutta di Dio e della Madonna. Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria, cari fratelli, grati, buon consiglio.